Allora, ci siamo lasciati l'ultima volta lunedì scorso con l'introduzione del materiale calcestruzzo. Abbiamo parlato ampiamente di quello che è il cemento Portland, abbiamo imparato a ottenere le fasi mineralogiche del clinker, poi successivamente abbiamo detto che il cemento Portland derivava dall'aggiunta di una percentuale di gesso. Abbiamo in realtà anche studiato quelli che sono i cementi di miscela, insomma abbiamo detto il tutto, studiando anche l'idratazione della pasta cementizia, abbiamo detto tutto per quanto riguarda quella parte lì. Ci manca a questo punto proprio il salto ulteriore al calcestruzzo, e quindi dalla parte elegante, che è il cemento, aggiungiamo l'acqua, aggiungiamo la sabbia, abbiamo come differenza rispetto ad una malta, e quindi per ottenere un calcestruzzo, la presenza degli aggregati. E già la volta scorsa abbiamo potuto notare come parlare di aggregati significhi inserire una componente in più che può avere una natura decisamente diversa, può essere naturale oppure può essere artificiale. E in particolare abbiamo iniziato a vedere quelle che sono le caratteristiche degli aggregati, per esempio naturali, cioè abbiamo detto che possono essere delle sostanze minerali, quindi sostanzialmente si tratta di parti di roccia che possono avere diversa natura. Ciascuna di queste quindi può andare a realizzare un calcestruzzo specifico. Dobbiamo valutare la dimensione della nostra ghiaia, quindi delle diverse componenti che costituiscono il nostro aggregato. Ancora una volta quindi abbiamo una curva granulometrica del nostro aggregato. Poi dobbiamo valutare qual è la densità dell'aggregato, qual è la sua eventuale porosità, qual è la forma di generale che possiamo riassumere della nostra ghiaia, dei diversi granelli che costituiscono la nostra ghiaia. Quindi, rivedendo una slide che abbiamo già mostrato la volta precedente, abbiamo detto naturali, artificiali oppure addirittura riciclati. Noi qui abbiamo la RER che sta sulla 554, che recupera dalle demolizioni degli aggregati che possono essere riutilizzati nella realizzazione di nuovi calcestruzzi. Attenzione che è un argomento ovviamente molto complesso in questo caso, che anima peraltro la ricerca da tantissimo tempo, e anche la normativa, che è abbastanza stringente spesso quando si parla di utilizzare materiali riciclati, in modo da cercare di regolamentare una disciplina che può dare adito ad interpretazioni e anche alla furia speculativa nel voler mettere nel calcestruzzo qualcosa che eventualmente non deve starci. Ora, se ci chiediamo perché utilizziamo gli aggregati, il primo motivo è sicuramente il risparmio economico, cioè ci permette di avere un incremento di volume nel nostro impasto notevole, assicurando delle prestazioni meccaniche della parte elegante che sono interessanti per quanto riguarda l'ingegneria civile e l'architettura. Quindi, se noi dovessimo pensare al volume che vogliamo gettare, un plinto di fondazione, un pilastro, un muro in cemento armato, pensate quello che volete, e dovessimo farlo esclusivamente con un impasto da malta, quindi elegante,
sabbia, acqua,
avremo dei costi esorbitanti rispetto all'introduzione del ghiaccio scuso, che come parte differenziale ha appunto la presenza dell'aggregato.
Quindi fa volume,
detto in maniera volgare, e ci consente di risparmiare rispetto ad un'altra opzione.
Certo, non è l'unico vantaggio.
Sicuramente la volta scorsa avete notato quali fossero i valori di calore e di idratazione che viene prodotto durante le
reazioni di idratazione.
E quel calore lì viene attutito,
assorbito,
smorzato dalla presenza dell'aggregato, che quindi è in grado di assorbire quella quantità di energia, evitando la formazione
di fessurazioni,
di gradienti di temperatura,
di shock termici che potrebbero appunto pregiudicare la salute del nostro oggetto
una volta che si sarà attuato quel processo di presa
e di indurimento.
Le caratteristiche che noi valutiamo, che ho anche poco fa anticipato, sono esattamente queste.
Cioè, per ogni aggregato noi siamo in grado e anzi dobbiamo controllare questi parametri: la dimensione e forma, le caratteristiche della nostra superficie, la porosità e le proprietà meccaniche del nostro aggregato, l'umidità e la densità. E adesso li vediamo uno per uno.
Allora, intanto, per quanto concerne la dimensione e la forma, dobbiamo pensare all'origine del nostro materiale e di conseguenza a quei processi tecnologici che vengono affrontati, in modo eventualmente da stabilire delle lavorazioni che possano condizionare le dimensioni stesse.
Allora, possiamo avere della ghiaia che deriva direttamente tal quale, così, dal letto di un fiume, per esempio, e quindi prendere una composizione granulometrica naturale,
ma possiamo anche prendere delle rocce e sminuzzarle affinché si abbia una curva granulometrica che è da noi quindi stabilita, progettata.
È ovvio che è interessante, oltre la dimensione, e lo vedremo ancora di più perché la dimensione è interessante, anche la forma dell'aggregato
può essere assimilabile ad una sfera, potrebbe essere un ellissoide, potrebbe avere una forma irregolare.
Tutto ciò ha delle conseguenze sulle proprietà finali del nostro calcestruzzo, in particolare su quella che è
l'aderenza con la pasta cementizia. Badate bene a questo concetto che non deve sfuggirvi: il calcestruzzo è un materiale composito
e di fatto abbiamo pasta cementizia e aggregati.
Il punto debole del nostro calcestruzzo è esattamente l'aderenza dell'aggregato con la pasta cementizia e viceversa. Tanto è vero che un campione di calcestruzzo si romperà, se è stato ben progettato, esattamente seguendo una linea di separazione tra l'aggregato e la pasta cementizia. Non avviene la rottura interaggregato, perché questo significherebbe avere calcestruzzo mal progettato. Cioè, l'aggregato, almeno nei calcestruzzi strutturali, non deve rappresentare mai un punto debole, non lo è, perché abbiamo detto che gli aggregati hanno delle resistenze meccaniche, l'abbiamo almeno accennato parlando ogni tanto di rocce, anche se questo poi lo vedrete nella seconda parte del corso con la professoressa Grillo. Abbiamo sempre detto che i valori di resistenza a compressione delle rocce utilizzate in questo caso come aggregati sono decisamente superiori a quelle del nostro calcestruzzo, quindi non rappresentano un punto debole. Ora, se noi facciamo dei ragionamenti su quelle che possono essere le varie forme del nostro aggregato, noi vediamo per esempio che aggregati che hanno una forma allungata e piatta aumentano la resistenza a flessione del nostro calcestruzzo, mentre invece quelli angolari aumentano l'adesione con la pasta di cemento. Quindi attenzione che anche la scelta dell'aggregato è sempre funzionale al tipo di applicazione che si dovrà realizzare e al tipo di contributo che almeno per fattori di forma, dimensione, peso del nostro aggregato noi vogliamo stabilire attraverso le relazioni che abbiamo già un pochino introdotto tra questi due elementi, pasta di cemento, pasta cementizia e aggregato. Ora, le caratteristiche di superficie le potete già immaginare, possono essere quelle di una superficie liscia oppure di una superficie che sia scabra, rugosa, e anche in questo caso aumentando le caratteristiche di superficie in termini proprio di superficie specifica del nostro aggregato, noi abbiamo un'adesione migliorata alla pasta cementizia. Cioè, più è scabra la nostra superficie, più c'è superficie nel nostro aggregato, più ci sono punti di contatto e di conseguenza c'è un attrito maggiore. Vogliamo fare un esempio abbastanza banale e passare la nostra mano su il tavolo, sulla scrivania, sulla cattedra, e provate a passarla sulla carta vetrata. E quindi c'è uno scorrimento rallentato tra le due superfici perché è aumentata notevolmente la superficie specifica. Più superficie specifica significa certamente più contatto tra i materiali. Ora possiamo avere ancora una superficie che è cristallina. L'abbiamo già visto, il tipo di pietra in questo caso è un granito, che abbiamo detto è una roccia effusiva intrusiva, cioè scusate, una roccia vulcanica intrusiva, cioè va a solidificarsi all'interno della crosta terrestre. Questo consente di avere un lentissimo raffreddamento e i grani crescono addirittura con delle dimensioni che possono essere visibili a colpo d'occhio. È ovvio che quindi abbiamo anche eterogeneità del nostro materiale. Abbiamo delle componenti diverse perché queste fasi che si vanno a formare in queste rocce, che quindi hanno una composizione mineralogica articolata, sono differenti tra loro. Ci sono fasi più dure e meno dure, fasi che al naturale potrebbero avere una superficie piuttosto che un'altra, un tipo di interazione, una fase più o meno cristallina. Insomma, possiamo avere diverse combinazioni che vanno ad influire. Ancora possiamo avere una struttura che in precedenza, appunto nelle fasi cristalline, in quei materiali cristallini, abbiamo visto essere particolarmente compatta. Abbiamo invece una struttura porosa, cioè una roccia che ha delle macro o micro cavità e che quindi è in grado di assorbire dell'acqua. Perché è interessante questo fattore? Perché vi ricordo che stiamo imparando a progettare un calcestruzzo con i minimi termini, perché la progettazione di un calcestruzzo richiederebbe un numero di ore di corso decisamente superiore. Noi vedremo una parte molto applicativa del calcestruzzo. Sappiate che c'è tutta una parte teorica che porta alla progettazione del calcestruzzo, E però abbiamo detto che uno dei parametri quando valutiamo la pasta cementizia è il rapporto acqua-cemento. Ora, il rapporto acqua-cemento significa che io ho una quantità di legante e vado a stabilire in funzione di questa la quantità d'acqua che dovrò inserire nel mio impasto. E di conseguenza però devo stare attento ad un aspetto: se l'aggregato che sto usando è poroso, lui avrà la capacità per suzione capillare di assorbire una certa quantità d'acqua, e allora quel rapporto acqua-cemento potrebbe risultare falsato. In realtà non succede questo, perché la condizione alla quale l'aggregato viene inserito nell'impasto del calcestruzzo è la cosiddetta satura a superficie asciutta. Cioè il nostro aggregato viene saturato nella sua porosità capillare, nella sua porosità superficiale, ma presenta la superficie effettiva del materiale asciutta, così che la nostra acqua inserita all'interno dell'impasto bagnerà la superficie, quindi lambirà la superficie dell'aggregato, ma non verrà assorbita dalla pietra, che ripeto avrebbe falsato il rapporto acqua-cemento. Se io ho una pietra che è porosa al 40%, beh, ho delle grandi capacità di assorbimento capillare. Rischierei, nel fare l'impasto, che l'acqua che vado ad inserire viene poi assorbita in gran parte dalla mia pietra, dal mio aggregato, e questo non lascerebbe l'acqua necessaria per far avvenire le reazioni di idratazione. Se non avvengono le reazioni di idratazione, io non ho incremento di proprietà meccaniche, non ho presa, non ho indurimento, non ho una fase di stagionatura del mio calcestruzzo. Sulle proprietà meccaniche ho già detto qualcosa, non sono interessanti da un punto di vista del risultato finale della resistenza a compressione del calcestruzzo, cioè non abbiamo un contributo in proprietà meccaniche strette da parte dell'aggregato, perché il punto debole è l'interazione tra la pasta cementizia e l'aggregato. Cioè, sto parlando di calcestruzzi strutturali, è ovvio. Se vado a parlare di calcestruzzi alleggeriti, allora l'aggregato ha delle prestazioni che possono essere inferiori a quello della pasta cementizia. Ma noi adesso fermiamoci sul calcestruzzo strutturale, cioè state gettando la struttura del vostro edificio. Allora, in quel caso, il punto debole non è rappresentato dall'aggregato, ma è rappresentato dalla superficie di interazione, cioè dalla presa, dal contatto tra la pasta di cemento e l'aggregato. È lì che si romperà il vostro calcestruzzo. Mentre gli aggregati, avendo resistenze meccaniche superiori a queste parti del materiale, offriranno la loro assistenza da un punto di vista del riempimento, della stabilità dell'impasto, dell'interazione con la pasta cementizia, ma non stabiliscono resistenze meccaniche di questo materiale. Ancora, l'umidità è legata a ciò che vi dicevo prima dalla porosità, soltanto che qui adesso esplicitiamo quali potrebbero essere le altre condizioni, cioè io potrei avere il mio aggregato asciutto o in saturo, quindi questi nostri pori non sono riempiti d'acqua, può ancora assorbire per suzione capillare dell'acqua che è presente nell'impasto,
possiamo avere invece bagnato, cioè quindi abbiamo non soltanto i pori saturi ma anche la superficie che è bagnata, al contrario di quello che abbiamo descritto prima. Quindi che cosa si verifica? Che invece di avere meno acqua, in questo caso ne avrei addirittura di più. Quindi quel rapporto acqua-cemento sarebbe ulteriormente falsato, stavolta in senso opposto, cioè con aggiunta d'acqua, tale che quindi io poi avrei come conseguenza, per esempio, una maggiore porosità capillare. Ed arriviamo poi al saturo, superficie asciutta, che ho già descritto, che è la condizione ideale alla quale si porta il nostro aggregato per essere poi miscelato ed inserito insieme agli altri componenti nell'impasto. Quindi abbiamo l'introduzione dell'aggregato nell'impasto nella condizione satura a superficie asciutta. Insomma, se voi avete visto dei muratori che impastano del calcestruzzo in cantiere o a terra o in betoniera, avrete anche notato che infatti l'aggregato viene bagnato prima di essere introdotto, e viene bagnato con criteri. Ora, guardate che in un certo senso nel cantiere, che è un'arte, l'arte del cantiere porta il muratore a fare delle operazioni che sembrano a caso, ma sono frutto dell'esperienza. Quindi non è che sta lì col bilancino a dire che è satura a superficie asciutta. Questa è una condizione che è vera, per esempio, in stazione di betonaggio, quindi in stazione di pompaggio, in stazione dove viene progettato il calcestruzzo, ma è comunque vera in cantiere quando è la sapienza e l'arte del muratore che sa esattamente quando l'aggregato è pronto per essere inserito. E badate che è una conoscenza empirica, sì, ma che si basa su poi delle, chiamiamole, delle misure visive opportune. Voi sapete che se bagnate qualcosa, immagino di bagnare quindi della pietra, noto che l'aspetto del colore cambia, il livello con cui può essere miscelato, perché viene rigirato su se stesso in modo da poterlo bagnare completamente, cambia la fluidità, cioè cambia come dire la facilità, non fluidità, la facilità con cui viene miscelato. Quelle sono delle percezioni in cantiere che chi ha l'esperienza sa quando l'aggregato è pronto, sa quando l'aggregato è pronto per essere gettato dentro la betoniera o unito con il resto del nostro impasto. Oh, bene, quindi attenzione che la condizione in cui abbiamo noi il nostro saturo a superficie asciutta è l'assorbimento. Quindi cioè noi abbiamo un assorbimento perché il nostro materiale diventi appunto saturo a superficie asciutta. Ancora, la densità. Attenzione, qui possiamo fare una distinzione tra le diverse densità che voi potete riscontrare. Cioè, non so se ci avete già fatto caso, se gli studi alla scuola superiore vi hanno fatto ragionare sul concetto di densità, noi possiamo avere tre densità diverse. La densità assoluta del nostro materiale. Quando definiamo la densità assoluta del materiale, noi diamo una definizione di un materiale che è privo di discontinuità, è privo di porosità. La classica prova sperimentale che viene realizzata per una misura assoluta è misurare la massa e dividerla per il volume. Ma attenzione, stiamo parlando però di un materiale, ve lo ripeto, che deve essere privo
di porosità. Cioè, se io portassi quel famoso campione che avevo l'altra volta, è vero che io leggo un volume preciso, lo misuro col calibro, faccio quello che devo fare, 5x5x5, ma attenzione, non ho un materiale privo di porosità. E allora in laboratorio devo andare a verificare con la prova di Archimede qual è la densità assoluta. Come si fa? Si va a ridurre in polvere il campione, in una polvere talmente fine che i granellini che si formano non hanno pori, dopodiché viene inserito in un contenitore dove c'è del liquido, dell'acqua, e avrò, per il principio di Archimede, un innalzamento del livello dell'acqua. A quell'innalzamento corrisponde la lettura del volume del corpo, no? Il principio di Archimede ci dice che un corpo immerso in un liquido subisce una forza uguale e contraria, ok? Quindi io ho un innalzamento del mio liquido che è pari al volume che ho introdotto. Ecco la lettura di volume, e questa operazione fatta al di sopra di un bilancino mi fa leggere il peso della polvere che ho introdotto. Ho fatto la tara prima, avevo il mio becker di vetro, inserisco la polvere, quindi leggo il peso della polvere, vado a leggere l'innalzamento del volume e ho trovato il volume, cioè ho stabilito la densità assoluta, cioè del mio materiale senza pori, cioè quello che gli inglesi definiscono quindi il bulk, cioè il corpo pieno.
Bulk.
La densità apparente, invece, la densità apparente di un corpo è esattamente quella che io ho come massa diviso volume, considerando anche i pori. Quindi, adesso qui stiamo parlando di granelli, ma vi riporto l'esempio del campione dell'altra volta, ho 5x5x5, prendo quel campione, lo metto sulla bilancia, faccio il peso, quindi ho la massa diviso il volume. E questa è la densità apparente. Infine, quello che viene usato in cantiere è la densità in mucchio. Prendo per esempio il paiolo, metto due palettate di aggregato, vado alla bilancia di cantiere e peso. Questa densità qui è ancora un massa diviso volume, dove, attenzione, la massa è davvero il peso di quell'aggregato che ho messo nel paiolo, il volume è il volume del paiolo, e quindi c'è non solo la porosità del materiale, cioè ogni granello di ghiaia ha la sua porosità, ma ho anche, chiamiamola porosità, ma direi più i vuoti che ci sono tra i diversi granelli, ok? Quindi ho la cosiddetta densità in mucchio. Ora, è ovvio che ci sono dei modi che poi ci possono riportare a convertire le une nelle altre, conoscendo le caratteristiche di questi materiali. E come si costruisce la curva granulometrica dei nostri aggregati? Beh, anche questo è abbastanza semplice, l'abbiamo già introdotto in precedenza. Si utilizzano esattamente dei setacci che, per esempio, anche noi abbiamo in laboratorio, dove vedete che le maglie sono più larghe, via via più strette, quindi vado a mettere le maglie più larghe nella parte superiore. Questi setacci si montano in verticale gli uni agli altri, quindi si va a mettere l'intero contenuto del nostro aggregato che vogliamo così misurare sulla parte superiore su un tavolo rotante, che quindi questa piastra vibra. Vengono quindi in laboratorio inserito il contenuto principale sulla parte superiore, vibrando questo piano fa sì che pian piano scenda ciò che è passante ad ogni maglia, e vedete quanti sono. Al termine delle operazioni noi smontiamo questa pila e andiamo a pesare ciascun piatto, ciascun setaccio con ciò che è rimasto. È ovvio che quindi daremo ad ogni frazione che si è fermata
sul piatto un relativo peso e possiamo costruire una curva granulometrica. Questa distribuzione è importante per valutare, per esempio, gli spazi che rimangono liberi tra i granelli, che devono essere contenuti, cioè dobbiamo studiare la nostra curva granulometrica che verrà inserita nel calcestruzzo in modo da non avere dei macrovuoti che rappresenterebbero dopo che cosa? Dei punti di svantaggio in termini di proprietà meccaniche. Quindi voi immaginate, adesso per ritornare agli esempi sciocchi che facciamo ma che ci aiutano a capire meglio, di avere un nostro contenitore, di inserire delle sfere tutte uguali, supponiamo tante palline da tennis tutte uguali, e vediamo però quanto spazio c'è tra l'una e l'altra. Se già iniziamo a mettere le palline da tennis insieme alle palline da ping pong, probabilmente appunto avremo qualche spazio in più che viene colmato. Se oltre alle palline da ping pong inseriamo anche le sferette con le biglie con le quali giocavamo da piccoli, abbiamo ulteriori spazi che vengono colmati, e così via. Se immaginiamo di inserire per esempio della sabbia strato per strato, insomma, dovete immaginare la curva granulometrica come composta da appunto una serie di particelle con granulometrie diverse, con lo scopo di ridurre gli spazi intergranulari e di avere una maggiore densità del sistema. Attenzione però che tutto ciò si deve perfettamente conciliare con un altro aspetto, che è quello della lavorabilità del nostro sistema. Cioè noi dobbiamo poter lavorare il nostro impasto, e ritorno ancora una volta al cantiere. Se ci siete stati o l'avete visto, avete probabilmente notato che l'impasto viene lavorato per un tempo abbastanza lungo, se vogliamo, e comunque sufficiente a garantire l'omogeneità, e la sua lavorabilità è condizionata da diversi aspetti che noi insieme studieremo, e ci sono delle prove di cantiere che voi sarete chiamati a replicare durante il vostro lavoro. Cioè non parliamo più di cose di laboratorio, voi sarete chiamati durante il getto a pretendere che vengano realizzate alcune prove per verificare se il calcestruzzo che avete previsto è quello che realmente è stato portato in cantiere, e vi assicuro che non è sempre così. Quindi attenzione, questa importanza degli aggregati è anche normata, è ovvio, perché attenzione, noi stiamo parlando di calcestruzzo, ma abbiamo detto che di fatto il nostro calcestruzzo è armato, è un calcestruzzo precompresso, è un calcestruzzo che quindi deve essere abbinato ulteriormente con un altro materiale, che è l'acciaio. E questo acciaio, o volgarmente il ferro d'armatura, è organizzato proprio in quelle che sono le gabbie, le staffe, insomma viene lavorato in modo da andare, secondo un disegno preciso, a rispettare dei principi che studierete meglio nell'esame, anzi che studierete, perché noi stiamo solo parlando in teoria, nell'esame di tecnica delle costruzioni. Quindi farete prima la scienza delle costruzioni e dopo la tecnica delle costruzioni. Ora è proprio in quell'occasione che imparerete, per esempio, a dimensionare un pilastro, quanto calcestruzzo c'è, quanta superficie in sezione di acciaio c'è, che tipo di calcestruzzo, che tipo di acciaio vado ad utilizzare. E onestamente è un bel corso. Allora, che cosa ci dice la nostra norma? Beh, ci dà un'indicazione. Attenzione, quando stabilisci il
l'aggregato del tuo calcestruzzo non può essere superiore, la sua dimensione, a un quarto della dimensione minima dell'elemento strutturale. Cosa vuol dire? Che se io ho stabilito il mio elemento strutturale con l'armatura di acciaio che avrà un certo interasse, beh, vado a misurare quell'interasse e diviso per 4 so qual è la mia dimensione limite. Perché interviene una norma nel suggerirmi qual è la dimensione dell'aggregato? E voi immaginate di avere una trave, l'avete vista la struttura in acciaio di una trave prima che venga fatta un getto? La pensiamo semplicissima, in sezione supponiamo di avere 4 ferri, ok? Così. Potrebbero essere 6, potrebbero essere tanti, dipende dalle dimensioni e da quali sollecitazioni. Quindi io la sto tagliando lungo quella che sarà una sezione di questo tipo, ok? Quindi ho il lato inferiore, mentre la mia trave, in sostanza, potrebbe essere questa, che è poggiata, per dire, qua, o incastrata, o poggiata sul carrello. Queste sono tutte cose che vedrete in scienza delle costruzioni e poi la tecnica le applicherà. In sostanza io sto dando una vista di questo prospetto qua, che adesso è solo indicato da questa linea. Ci siamo? Ora, è ovvio che i ferri non vengono messi soltanto così, ma ogni tanto c'è una cosiddetta staffa che va ad abbracciare, a essere legata, e quindi io qua adesso, se ritorno su questa trave che ho disegnata, avrò i miei ferri in questa posizione, adesso ne vedo solo 2, ma poi avrò le staffe ogni 20, ogni 25 centimetri, ok, questo ce lo dirà il progetto, i calcoli che farete. Bene, ora questa distanza è importante, perché se io vado a immaginare in maniera adesso ridicola un calcestruzzo che abbia delle parti grossolane, beh, mi ritrovo un'eterogeneità nel getto della mia trave, cioè se le staffe mi fanno da filtro, praticamente da setaccio sul mio calcestruzzo, beh, mi ritrovo un calcestruzzo con degli aggregati fini nel cuore della trave e invece di aggregati grossi fuori. Quindi la norma mi dice: attenzione, se tu stabilisci che hai una dimensione minima strutturale che è di tot, regola il tuo diametro massimo. E ancora una volta, scusate, vi richiamo all'attenzione dicendo che se prendete, scaricatevelo da internet, un qualsiasi computo metrico alla voce calcestruzzo, oltre le resistenze caratteristiche, oltre le descrizioni dell'aggregato, ad un certo punto vi indica dimensione massima dell'aggregato. Cioè siete voi che state indicando la dimensione massima dell'aggregato, Non è che... Non lo dovete stabilire, lo dovete sapere voi. Cioè voi architetti domani andate a fare un progetto e che non vi è richiesto, dove non è richiesta la presenza dell'ingegnere civile, ma dovete indicare per un getto di calcestruzzo, che può essere anche una fondazione, dovete andare ad indicare qual è il diametro massimo che avete stabilito in funzione delle norme. Ora, ancora, non può essere superiore alla distanza tra le armature ridotta di 5 mm e a 1.3 volte la distanza del copriferro. Guardate, la distanza del copriferro è questa, dall'armatura all'ambiente esterno. Questo è il vostro copriferro. Ok? Quindi se immaginate anche un solaio, per esempio, ok? Noi abbiamo le armature che sono ricoperte da uno strato che è il cosiddetto copriferro. Queste sono cose da sapere così, è una norma, c'è anche poco da ragionare, ci dà delle prescrizioni.
dobbiamo comportarci in questa maniera per riuscire ad avere dei geni che siano i più omogenei possibili. Ora vedete, ma guardate, ci passiamo proprio così al volo, che stabilire una curva granulometrica di un calcestruzzo non è un qualcosa di casuale, ma si seguono delle regole, delle espressioni anche matematiche, dove possiamo andare ad inserire quelli che sono i valori dei diametri massimi e dei diametri minimi, che però in un certo senso a noi riguarda di meno e se ne occuperà poi chi ci sta confezionando il calcestruzzo. Ma sicuramente noi dobbiamo invece dire qual è il diametro massimo che ci interessa. Ora, una buona curva granulometrica e un alto fattore di impacchettamento sono quei parametri che devono essere tenuti proprio in considerazione quando andiamo a formulare il nostro calcestruzzo, e questo l'ho detto e ridetto più volte. Ora, nel calcestruzzo abbiamo detto il legante, abbiamo detto l'aggregato, in un certo senso abbiamo già detto che c'è l'acqua, ma un'altra componente fondamentale sono gli additivi. Cioè, oggi sostanzialmente non esce dalla stazione in cui viene formulato il calcestruzzo un calcestruzzo che non abbia additivi, e comunque, lasciando perdere quello che è di uso comune, diciamo che cosa sono questi additivi. Beh, sono intanto delle sostanze che vengono aggiunte all'impasto per ottenere come risultato un miglioramento in determinate prestazioni. Per esempio, abbiamo visto come legate alle proprietà meccaniche ci sia il rapporto acqua-cemento, cioè introdurre una quantità di acqua inferiore mi consente di incrementare le proprietà meccaniche. Però guardate che ridurre la porosità non è soltanto un discorso di proprietà meccaniche, ma anche di evitare o comunque diminuire, di rendere meno probabile dei fenomeni di degrado che sono legati alla circolazione dei fluidi e delle soluzioni acquose all'interno della struttura capillare del mio materiale. Cioè, se io potrei non avere l'interesse ad aumentare le proprietà meccaniche, ma potrei essere molto interessato in un ambiente cittadino come questo a ridurre la mia porosità, in modo da avere una circolazione inferiore in quantità dei sali che sono contenuti nell'aerosol marino ed evitare i fenomeni di cristallizzazione salina che portano a disfacimento, caso che poi vedremo nella lezione del degrado, ma che sicuramente è noto a tutti. Guardate come è ridotto l'ospedale marino al Poetto, no? Quella è un'aggressione tipica da sale, cioè c'è tutto il passaggio del tempo, ma una struttura del genere di fronte al mare, che si prende quindi costantemente l'aerosol marino, viene così degradato, e l'assenza di manutenzione ridurrebbe qualsiasi altro materiale poroso in quello stato, e poi vedremo anche il perché. Ora, quindi, se io voglio fare questo, però devo inserire, cioè, riprendo l'argomento, se voglio diminuire l'acqua per ottenere una porosità capillare inferiore, ne consegue che la lavorabilità del mio sistema diminuisce notevolmente. Cioè, l'acqua, abbiamo detto che viene inserita nel sistema sì per le reazioni di idratazione, ma finché le reazioni di idratazione possano coinvolgere tutta la massa del legante, devo avere la possibilità di raggiungere quelle particelle e di farle idratare. quindi una certa quantità d'acqua io la devo mettere, cioè deve essere proprio fisicamente possibile impastare questa massa.
E se torniamo alla cucina, è insomma mettere una certa quantità d'acqua nella farina per fare l'impasto della pizza.
Devo mettercela una certa quantità, altrimenti non diventa un impasto, rimane una farina libera o in parte impastata e in parte libera. Allora esiste un altro modo: riduco la quantità d'acqua, utilizzo delle sostanze chimiche che sono dette fluidificanti, superfluidificanti, addirittura iperfluidificanti. Sono sostanze chimiche che lavorano, e lo vediamo solo in parte perché anche qui si aprirebbe un mondo, però che lavorano per repulsione elettrostatica, cioè che allontanano le particelle tra loro, che creano quindi degli spazi nella miscelazione che rendono più facile il movimento, tra lo scorrimento tra una particella e l'altra. Queste sostanze chimiche mi permettono quindi, a parità di contenuto d'acqua, di avere una lavorabilità eccezionale, o al contrario di poter diminuire la quantità d'acqua ed avere però la stessa lavorabilità di un sistema che avrebbe molta più acqua se volessimo ottenerla senza l'utilizzo di queste sostanze. Ok? Additivi aeranti, poi ci ritorniamo tanto, perché stiamo adesso valutando una parte che è la formulazione del calcestruzzo a grandi linee. Poi avremo le proprietà allo stato fresco del calcestruzzo, poi le proprietà allo stato indurito. Quindi ci manca ancora un po' di roba, ci ritorniamo. Additivi aeranti, vengono utilizzati gli additivi aeranti, e l'abbiamo anche un pochino già detto, proprio per realizzare una struttura porosa apposita, cioè può essere necessario avere una struttura porosa nel nostro sistema, per esempio per alleggerire il nostro calcestruzzo, per esempio per renderlo particolarmente resistente a dei fenomeni di degrado espansivi che sono dovuti alla cristallizzazione del sale, al gelo disgelo dell'acqua. Insomma, io vado a creare dei vuoti macroporosi che contengano i fenomeni espansivi o che alleggeriscano semplicemente il sistema. Vi ho fatto l'esempio anche del gasfetto, andate a vedere che cos'è. Quindi si tratta di avere inglobata dell'aria, e inglobando dell'aria noi creiamo questa rete di porosità che ci consente di ottenere le proprietà che abbiamo descritto prima. Ed eccoci alle proprietà allo stato fresco. Ora, perché sono importanti? Perché, ragazzi, vi danno intanto quelle prime informazioni che vi riguardano direttamente il cantiere. Cioè, voi avete realizzato il vostro progetto, avete anche fatto il capitolato speciale d'appalto, avete indicato nelle vostre relazioni tecniche qual è il materiale che andrete ad utilizzare, oltre a aver descritto tutti gli altri aspetti che sono di natura architettonica, però avete sicuramente dato l'impronta materica a ciò che avete progettato. Dopodiché è finita quella fase di, chiamiamola, di composizione o di architettura tecnica, e arrivate in cantiere, dove effettivamente si presenteranno i diversi casi, quelli più disparati e disperati che potrete incontrare, e si apre un nuovo mondo con tutto il suo fascino, per almeno quelli ai quali può interessare la direzione tecnica. Però io credo che in generale a tutti quanti, oltre alla fase di progetto, piacerà anche vedere che quello che hanno progettato si sta effettivamente realizzando, e per realizzarsi bisogna entrare in cantiere. Quando entriamo in cantiere, noi, visto che stiamo parlando di calcestruzzo, abbiamo e veniamo certamente coinvolti in una fase specifica che è quella del getto. Il direttore ai lavori deve essere presente durante i getti di calcestruzzo consistenti. È ovvio che non sarà un falco sempre lì, però nelle parti importanti della realizzazione sì, ci sarà. Ci sarà perché deve verificare che ciò che è stato prescritto venga realmente realizzato e che il calcestruzzo che è stato progettato, che è stato indicato, sia il calcestruzzo che realmente è stato portato in cantiere. Quindi quello che è la nostra nuova mascotte ci dice che ci sono delle caratteristiche prima di arrivare al calcestruzzo indurito. E che cosa dobbiamo richiedere? Intanto questo calcestruzzo deve essere prodotto, miscelato e trasportato in cantiere. Deve essere messo in opera, quindi gettato probabilmente all'interno di una cassaforma, o potrebbe essere gettato direttamente su uno scavo, però noi immaginiamo che stiamo gettando anche in una cassaforma, e deve essere costipato. Vedremo tutto quanto. La costipazione ci permetterà di eliminare quelle bolle di aria che sono state inglobate in precedenza, quindi il calcestruzzo potrà essere anche vibrato per avere una maggiore omogeneità, quindi abbiamo diverse operazioni, quindi per evitare che i costituenti si separino tra loro. E infine dobbiamo quindi tenere in considerazione che tutti questi aspetti dipendono proprio da alcune caratteristiche che vengono definite reologiche, che partono dalla fluidità, che valutano la compatibilità del nostro sistema e la sua coesione. Come valutiamo la lavorabilità di un calcestruzzo operativamente? Allora, voi richiederete, lo vediamo tra un attimo, un calcestruzzo che abbia, ve lo ripeto, una certa resistenza meccanica, un calcestruzzo che abbia una certa tipologia di aggregato. Abbiamo detto che indicherete la dimensione dell'aggregato, ma poi andrete anche ad identificare il livello di lavorabilità del vostro calcestruzzo. Volete un calcestruzzo fluido? Volete un calcestruzzo che sia soltanto umido? Un calcestruzzo che sia asciutto? Che sia molto fluido? Lo indicherete nel vostro capitolato. E poi non è che me ne frego. Chissà che cosa mi hanno portato, chissà che cosa hanno gettato, perché dovete avere il controllo che ciò che è stato prescritto è realmente quello che farete. Allora, che si fa il giorno che si devono organizzare i getti? Perché il cantiere l'avrete sotto controllo, quindi ci sarà l'impresa alla quale voi direte preventivamente: il giorno che getti avvisami, perché vengo a controllare il getto. Quindi non è che vi ritrovate il getto fatto e voi non siete in cantiere. Quindi il giorno che tu fai i getti sarò in cantiere. E allora voi, quando arrivate in cantiere, preventivamente all'impresa direte: bene, stanno per arrivare le betoniere, magari supponiamo che dovete gettare tutta la mattina e ve lo consente, va bene, facciamo la prova al cono di Abrams. La prova al cono di Abrams è una prova che viene organizzata, lo ripeto, in cantiere. Generalmente quindi a quel punto l'impresa avvisa la stazione di confezionamento del calcestruzzo, che ormai manda direttamente il suo tecnico, cioè non fa fare a voi la prova, almeno generalmente,
perché comunque si portano dietro il cono di Abrams. Il cono di Abrams è un apparecchio abbastanza semplice, c'è un piatto, un tronco di cono che, vedete, ha delle dimensioni precise, all'apice è aperto sia giù che su, quindi 10 cm, 20 ed è alto 30 cm.
Che succede a questo punto? Si arriva in cantiere, si aspetta che arrivi la prima betoniera o la betoniera che voi volete esaminare, e loro fanno un primissimo getto per svuotare una parte del calcestruzzo, che è la prima che esce dalla betoniera, che non è particolarmente omogenea, e poi fanno un ulteriore getto che, insomma, se sono delle persone un po' pulite, lo fanno all'interno di una carriola. Dopodiché viene rimestrato, quindi si va ad omogeneizzare ulteriormente il calcestruzzo che è stato gettato, quindi una quantità che comunque è decisamente più consistente del cono. Si va ad inserire all'interno del cono pian piano per successive aggiunte, e il sistema del cono, mi sono dimenticato di dirvi, ha una bacchetta che viene utilizzata appunto per costipare il calcestruzzo. Quindi si aggiunge un altro tot, si va a costipare, si aggiunge, il tecnico a quel punto sarà attentissimo, quindi farà l'operazione nel migliore dei modi, terminato il quale si solleva il cono di Abrams, lo si gira al contrario, lo si pone a fianco, si appoggia la bacchetta sopra e si va a misurare come differenza lo slab. Questa misura vi darà, poi vedremo le tabelle, la collocazione in termini di categoria di lavorabilità, come si deve abbassare il cono. Quindi la prima cosa che voi noterete è slump, cioè è avvenuto in maniera regolare, si è abbassato ma è rimasto composto. Ok, allora abbiamo un calcestruzzo sano. Abbiamo uno slump non misurabile perché è differenziale. Tenete presente che noi misuriamo la distanza tra la superficie superiore del tronco di cono alla superficie che deve essere identificabile dell'abbassamento. In questo caso io non avrei una superficie, questo è uno slump non misurabile, il calcestruzzo non va bene, la betoniera deve andare via, non farà il suo oggetto. Oppure abbiamo uno slump di collasso, cioè non abbiamo rispettato, non ci tornano i conti con ciò che avevamo previsto, il calcestruzzo collassa, anche in questo caso non si può proseguire il getto. Il direttore ai lavori compila il verbale, getto non eseguito, calcestruzzo ritorna in stabilimento per disposizione mia. Ok? Cioè io dico non si fa il getto oggi, perché non mi sento tranquillo, non ho avuto queste garanzie, non so neanche che cosa mi arriverà con le successive betoniere. Quindi pensateci un attimo, magari hanno bisogno di rivedersi com'era la composizione, hanno sbagliato qualcosa. Guardate che non vi sto raccontando qualcosa che non succede, le cose in cantiere succedono più spesso e quando non vengono controllate succedono dopo un po' di tempo. Quindi quando, prego,
c'è un tempo entro il quale bisogna sollevare.
Ma al termine della costipazione viene sollevato, rigirato e misurato.
Queste sono le consistenze: umida, plastica, semifluida, fluida, S1, S2, S3, S4. Infatti, sempre in quel famoso computo metrico che potreste scaricare, ma guardate che ci sono i preziali regionali, insomma andate a vedere qualcosa per rendervi conto che nelle voci del capitolato ci sarà calcestruzzo di resistenza caratteristica tot, consistenza S2 per getti D. Allora, che cosa succede? Attenzione, perché è importante? Perché potrebbe capitarvi che non vi hanno portato il calcestruzzo che voi volevate? Perché c'è una differenza nel confezionare i calcestruzzi, ovvio, no? Cioè non è solo una questione che io aggiungo il fluidificante o aggiungo un'altra sostanza, ma ci possono essere diversi casi.
Intanto non è detto che sia un problema di confezionamento, ma che sia un problema dell'impresa. Cosa succede? Se voglio risparmiare in termini economici, vado ad ordinare di un getto su un plinto, per esempio, un getto anche su una muratura, ordinerò un S3 perché contiene meno cemento. Lo vediamo nel dettaglio dopo, adesso vi voglio solo far ragionare su questo. Quindi vado a portare un calcestruzzo semifluido e poi il cantiere, però i muratori che hanno fretta dicono: allora, voi avete prescritto l'S4, l'impresa ordina l'S3, portami l'S3 e poi tanto già l'oggetto lo stesso, fregatene del direttore dei lavori, e voi non ci siete, loro gettano tranquillamente l'S3, ma per fare prima chiedono alla betoniera, e quindi all'autista della betoniera, apri la cisterna dell'acqua. Le betoniere hanno una cisterna d'acqua per rendere più fluido il getto, è ovvio, se tu mi chiedi di aprirlo, io apro il rubinetto, metto più acqua nel getto, lui diventa un S4, ma aumentando il rapporto acqua-cemento. Non è più lo stesso calcestruzzo. Tanto è vero che chi guida la betoniera e apre il rubinetto, compila un verbale e dice: mi hanno chiesto di aprire il rubinetto, abbiamo messo tot acqua dentro. Tieni il foglio, voi vi ritrovate. Voi non eravate in cantiere, il pilastro è stato gettato con un S4 ottenuto con un rapporto acqua-cemento diverso. Ok? E questo viene fatto costantemente se voi non siete lì. Perché l'impresa ha la necessità di guadagnare di più, ma anche la necessità di velocizzare il getto. E allora per velocizzare il getto io devo avere qualcosa di più fluido. La cosa immediata per incrementare in cantiere la fluidità, a quel punto non posso più fare niente, non posso più aggiungere additivi, è aprire il rubinetto dell'acqua. Aprire il rubinetto dell'acqua significa avere un materiale che però è un'altra cosa. Lasciamo perdere poi che resisterà o non resisterà. Ma voi avete fatto un progetto? Sì, allora dovete rispettare quel progetto. Non siete autori. E anche se supponiamo che voi il progetto ve lo siete... Perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, calcestruzzi, vabbè, ci sarà l'ingegnere civile. Benissimo, il progetto ve l'ha fatto l'ingegnere civile. Il direttore dei lavori siete voi. Il direttore dei lavori che risponderà di ciò che è successo in cantiere siete voi. Perché siete voi che li dovete controllare. Ora, che cosa quindi può succedere nella lavorabilità, che è un argomento affascinante ma un pochino più articolato? Beh, intanto tenete presente che la lavorabilità viene condizionata quindi da diversi aspetti. L'acqua, quello più immediato. Abbiamo detto che ci sono gli additivi che lo possono regolare, potete avere una variazione però di lavorabilità anche con la dimensione dell'aggregato. Vi ricordo ancora una volta, per l'ennesima volta, che aumentare la superficie specifica significa aumentare i punti di contatto, significa lavorare più difficilmente un materiale. Quindi se io vado a diminuire le dimensioni dell'aggregato, ad avere una frazione ancora più fine, avrò una diminuzione della lavorabilità, anche perché l'acqua, se la tengo costante, bagnerà meno quantità di superficie e renderà meno fluido il sistema. Ok? Eccole le immagini in cantiere che voi riscontrerete. Questo è un S1. Quindi è un qualcosa di abbastanza compatto, come vedete. Il cono di Abrams è stato girato, il costipatore è stato messo sopra, vado a misurare la differenza di slump. Quindi la differenza tra l'altezza iniziale e l'altezza dopo che il sistema è stato liberato dalla sua forma. Questo è il comportamento di un S2. Guardate anche come visivamente questo è asciutto, è rimasto perfettamente in linea. Sì, abbiamo avuto un leggero allargamento che poi ha determinato questo abbassamento qui, però qui si ha già la sensazione anche di un impasto più grasso. Ancora l'S3, guardate l'abbassamento, e poi abbiamo l'S4.
voi generalmente realizzerete dei getti che sono proprio in S4, ok? Però guardate come è proprio composto, no? Cioè ha quasi la dimensione di un panettone, visto che siamo quasi a Natale. E quindi abbiamo un grande abbassamento, quindi una fluidità considerevole se noi ritorniamo indietro. Guardate la differenza tra appunto l'S3 e l'S4. Poi abbiamo un quinto caso in realtà, che potrebbe sembrare di collasso, cioè sono identici, cioè di collasso l'ho fatto apposta perché ho la necessità di avere un sistema superfluido. Superfluido che potrebbe essere perché voglio fare un getto dove devo ricoprire questo solaio velocemente e mi serve uno strato di finitura ed appunto lo slump flow, cioè in questo caso io ho un getto appunto molto liquido, ci sono anche i calcestruzzi autolivellanti e così via, ma in generale quindi lo possiamo prendere anche come esempio di collasso, che però voglio dire, insomma, se non sono dei disgraziati è davvero più complesso, cioè o è stato sbagliato, magari è stato sbagliato nei macchinari, l'impostazione, a quel punto è diversa la cosa. Ok, facciamo una breve pausa. Allora, parlando quindi di stato fresco, dobbiamo adesso fare un approfondimento su questo discorso che vi riguarda appunto nella fase operativa, come dicevamo, della realizzazione delle vostre opere. E ho già detto più volte che ad influenzare la lavorabilità e il contenuto d'acqua le caratteristiche geometriche degli aggregati, ma anche vedremo la presenza appunto di additivi. Ora, questa lavorabilità quindi noi la possiamo modificare proprio inserendo queste sostanze. Addirittura, guardate, possiamo passare da un S1 a un S4 con la stessa formulazione, però aggiungendo quelli che sono gli additivi, o possiamo invece variare i parametri in modo da ottenere una consistenza diversa. Guardate un pochino, questa è una tabella che dovete avere in mente e che vi spiega qual è proprio il risultato. Supponiamo di fare un impasto, utilizziamo 300 kg per metro cubo, abbiamo un rapporto acqua-cemento 0,62, uno slump in millimetri di 50, una resistenza a 7 giorni di 25 MPa e invece a 28 giorni di 37. Ora abbiamo un calcestruzzo senza fluidificanti. Aggiungiamo il fluidificante con lo scopo di aumentare la lavorabilità. Non ci interessano quindi variare altre caratteristiche, vogliamo soltanto aggiungere il fluidificante per aumentare la lavorabilità. Quindi il cemento sarà sempre 300 kg. Il rapporto acqua-cemento a 0,62 non l'abbiamo modificato. Quello che cambia ovviamente è lo slump, abbiamo messo il nostro fluidificante, la resistenza meccanica è la medesima all'incirca, stiamo parlando sempre di margini di errore nella misura sperimentale, i campioni sono diversi, tenete presente che è eterogeneo il calcestruzzo, quindi una volta ci finisce un certo tipo di aggregato, una volta ce ne finisce un altro, c'è più o meno pasta cementizia, insomma i valori si possono dire uguali. Ora aggiungo invece il fluidificante per aumentare la resistenza meccanica. Cemento 300, rapporto acqua-cemento lo voglio diminuire, 0,56, perché sto mettendo
il fluidificante, otterrò la stessa lavorabilità, slump 50, quindi sono tornato alla lavorabilità del primo caso, proprietà meccanica,
avendo diminuito il contenuto d'acqua,
superiori.
Ora c'è un quarto caso, attenzione, che è quello preponderante nel caso delle stazioni di confezionamento del nostro calcestruzzo, aggiunta di fluidificante per risparmiare cemento, che è l'unica componente che ha un reale costo economico di tutta questa roba. 270, quindi ho diminuito di 30 kg al metro cubo, 0,62, quindi ho messo comunque del fluidificante, 50, quindi ottengo lo stesso slump di questi altri due casi perché volevo la stessa lavorabilità, le prestazioni meccaniche sono quelle.
Cosa ne consegue? Ne consegue che, perché vi ho detto all'inizio, in genere non viene fuori dall'apparato di confezionamento un calcestruzzo che non abbia un additivo, per esempio fluidificante, perché c'è il risparmio del cemento.
E di conseguenza si preferisce certamente quando si deve realizzare questa condizione. Quindi in generale però, e lo ripeto, guardate, questo ci tengo a ribadirlo, è un esempio che voi dovete essere in grado di replicare. Si aggiungono i fluidificanti per aumentare la lavorabilità, aumentare la resistenza meccanica o per risparmiare cemento.
Quindi ci sono tre motivi per i quali possiamo utilizzare un fluidificante. Una delle domande d'esame è qual è anche? Come posso modificare la consistenza di un impasto? Modificando il rapporto acqua-cemento,
inserendo la quantità, una quantità di additivo, per esempio fluidificante, oppure modificando la dimensione dell'aggregato,
ricordando che aggregati più fini peggiorano la lavorabilità, aggregati più grossi migliorano la lavorabilità. Queste sono le domande d'esame.
Qualcuno di voi me l'ha già chiesto, adesso lo rivediamo. Per che cosa vengono realizzati i getti S1 e S2, per esempio strutture generalmente non armate?
L'avete già capito dalla consistenza di quel getto lì, che è difficilmente modellabile. Riuscire a farlo entrare dentro un'armatura è complesso. Più l'armatura è fitta, più io avrò bisogno di un calcestruzzo fluido. Al contrario, se devo gettare un piede di una fondazione, per esempio, in terra, direttamente su un terreno che può essere anche allagato, io ho bisogno che rimanga consistente quando faccio il getto. Quindi S1 e S2, nelle strutture armate abbiamo l'S3 o l'S4 e addirittura abbiamo il superfluido, quindi l'iperfluidificante utilizzato nell'S5. Quando abbiamo strutture ad un'alta densità di armatura. Ora è ovvio che più il calcestruzzo è lavorabile e più sarà costoso, questo è scontato, e quindi a questo punto spetterà a voi scegliere l'opzione migliore e assicurarvi che questa venga portata a compimento in cantiere. C'è un problema ancora del calcestruzzo allo stato fresco. Dopo che abbiamo valutato la consistenza che ci interessa per il getto, il calcestruzzo deve rimanere il più omogeneo possibile, sempre considerando che stiamo parlando di un materiale eterogeneo. Però immaginate di fare un grande getto in verticale, quindi per esempio una parete. Beh, ovvio che per gravità ci sarà la tendenza a segregare di alcuni elementi, quelli più pesanti, in particolare se il calcestruzzo è molto fluido, tendono a portarsi sulla parte bassa e quelli più leggeri invece a rimanere sulle parti alte, così come l'acqua cerca di migrare verso la parte alta, il cosiddetto effetto di bleeding, mentre giù rimarrebbe più asciutto. Questo non deve succedere.
Quindi quando si ha il rischio di questo tipo si utilizzeranno degli accorgimenti. Se possibile si utilizzerà un calcestruzzo che sia un pochino meno fluido e soprattutto in cantiere verrà prevista la lavorazione della vibrazione del calcestruzzo. Quindi ad un certo punto gli operai prendono i vibratori e iniziano a vibrare il calcestruzzo in cassaforma. Questo dà la possibilità di avere una omogeneità del vostro impasto. La lavorazione deve essere prolungata affinché si abbia appunto un sistema il più omogeneo possibile. E per fare in modo che sia così, si attueranno appunto tutti i possibili accorgimenti. Vi ripeto, non deve succedere una segregazione perché io mi ritroverei dopo delle resistenze meccaniche differenziali a seconda dell'altezza, cioè in una parete mi troverei il calcestruzzo meno resistente sulla parte alta e un calcestruzzo più resistente sulla parte bassa, un calcestruzzo estremamente poroso sulla parte alta e un calcestruzzo costante, scusate, compatto sulla parte bassa. Quindi devo avere omogeneità. Altro parametro che riguarda in un certo senso la consistenza è un problema tipico in cantiere, che sono le riprese di getto. Cioè, che succede? Cioè, se io faccio una gettata e successivamente torno e faccio una gettata a fianco, si forma una linea di separazione tra il getto nuovo ed il getto vecchio ed è molto pericolosa in termini di infiltrazioni, di collaborazione delle due parti, cioè deve essere limitata il più possibile. Guardate, in questo edificio a fianco ci sono delle infiltrazioni sulla copertura che sono dovute alle riprese di getto che poi dopo difficilmente vengono recuperate con i giunti di dilatazione perché la struttura comincia a lavorare in una maniera diversa. E guardate che oggi si ha la possibilità, si fanno addirittura dei corsi e delle esercitazioni in cui le case produttrici del loro calcestruzzo fanno delle dimostrazioni. Si va ovviamente in un campo aperto e si realizza un anello. Ok? Quindi si realizza un anello che partendo da un punto si inizia a gettare del calcestruzzo e si percorre questo con il getto, quindi con le betoniere. È un anello grande, quindi magari passano un tot di ore da quando si deve gettare su questo punto a quando si arriverà a gettare sul punto finale. Cosa cambia? Beh, durante il percorso cambia il confezionamento del calcestruzzo con l'aggiunta di diversi additivi. Lo si fa in modo che i punti di ripresa di getto siano più compatibili possibili, pensando che cosa? Che quando si chiuderà l'anello, questo calcestruzzo magari è stato gettato 5 ore prima e io vado a gettargli a fianco un calcestruzzo che abbia le stesse caratteristiche di quel calcestruzzo che è stato gettato 5 ore prima, ma io lo sto gettando in quello istante lì. Facendo questa operazione io riesco a chiudere interamente un anello senza riprese di getto, quindi anche questa è progettazione di un getto che è più riservato ovviamente a strutture sensibili, però in alcuni casi è particolarmente interessante o importante farlo dove c'è una cura per le strutture particolari, per esempio ambienti staticamente interessanti come possono essere delle zone ad alto rischio sismico, progettazione di strutture dove devono essere disposte delle strumentazioni in dei piani perfettamente piani, appunto, scusate il gioco di parole, ma ci sono, non so, alcuni centri di ricerca che hanno bisogno di particolari situazioni che già dalla struttura devono partire in una certa maniera.
Questo ne abbiamo già parlato proprio poco fa e adesso introduciamo 5 minuti la resistenza a compressione, che è un altro argomento importantissimo che spesso può destare una qualche difficoltà. Questi 5 minuti li vorrei sfruttare proprio per introdurre, e poi la prossima volta di lunedì avremo modo di spiegare tutto quello che riguarda quest'importante caratteristica meccanica del calcestruzzo, che è la resistenza a compressione. Cioè noi andiamo a valutare un discorso di proprietà meccaniche del calcestruzzo in termini di resistenze meccaniche, che indicherete già nel vostro computo metrico, nel vostro capitolato speciale d'appalto. La resistenza a compressione che salterà fuori da quei calcoli che, come vi ho già detto, imparerete a fare nel corso di tecnica delle costruzioni. Intanto partiamo da dei principi che almeno in parte abbiamo già visto, cioè il punto debole del nostro calcestruzzo è proprio la zona di transizione tra la pasta del cemento e l'aggregato, cioè è la tendenza che si ha a separarsi tra queste due parti, la superficie dell'aggregato e la pasta di cemento. Perché? Perché questi due materiali, essendo il calcestruzzo materiale composito, si comportano diversamente sotto sollecitazione. Vi ricordo che il materiale pietra è esclusivamente elastico, quindi ha una rottura fragile, mentre la pasta di cemento ha anche un suo campo plastico. E infatti noi vedremo che il calcestruzzo, il diagramma sforzo-deformazione di un calcestruzzo, ha una parte elastica e un'ampia parte plastica. Dipende anche dalle variazioni termiche e di umidità, aggiungerei alla presenza di acqua vera e propria, quindi di umidità al 100% in sostanza. Quindi attenzione, che avremo modo quindi di vedere come questa zona di transizione può determinare un vero e proprio cedimento del sistema, oppure può determinare un'ampia resistenza. Che si rompa per questo effetto, da che cosa lo leggiamo? Beh, lo leggiamo proprio andando a guardare un campione di calcestruzzo che viene sottoposto ad una prova di compressione, che vi ricordo è una prova distruttiva che viene svolta in laboratorio, prendendo dei campioni che hanno dimensione 15 15 15, quindi sono dei cubi, oppure possono essere anche dei cilindri di altre dimensioni, lo vedremo poi la prossima volta. Come si rompe? Beh, lo andiamo a guardare, un campione di calcestruzzo si dovrà rompere secondo una forma a clessidra, cioè avremo la separazione della parte della pasta cementizia rispetto al legante, e la forma che si riesce ad identificare del campione rotto è proprio quella di una clessidra. Ora, che cosa possiamo vedere? Beh, velocissimi, abbiamo la nostra pressa, tanto quello riprendiamo la prossima volta, il campione, cubico, sto guardando in prospetto, la spinta del mio cilindro a compressione, la superficie, qua non si vede ovviamente, è poggiata sul piatto, quindi avrò il mio solito sforzo uguale forza su superficie, e in realtà ci lasciamo con questo, con questa grande scoperta, almeno per probabilmente la maggior parte di voi, la resistenza a compressione e la rottura a compressione non esiste. è sempre una rottura a flessione del nostro sistema. Perché? Perché noi dobbiamo immaginare nella nostra prova ideale una perfetta adesione della piastra alla superficie del campione, un leggero, che io adesso esagero, abbassamento rispetto, o innalzamento se vogliamo, ma rispetto al valore iniziale dell'altezza, quindi abbiamo un H1 che è minore di H come altezza iniziale, e di conseguenza noi abbiamo un effetto di compressione che porta ad un esercizio di flessione delle superfici laterali, alla formazione di fessure che a questo punto si propagano verso l'interno e che determinano delle linee di frattura che, guardate un po', mi portano al campione finale ad avere esattamente questa forma che vi ho detto ricorda più o meno una flessura. Buon fine settimana, ci vediamo lunedì.